Giovani, hashtag comunicazione. Eccoci qua, sono le 13:28:40, mercoledì della comunicazione dei giovani, dedicato oggi principalmente alla meteorologia e naturalmente al mondo giovanile. Abbiamo molti ospiti presenti qui nello studio 5 di Trieste, ad iniziare dal previsore dell'Osmer Sergio Nordio. Buon pomeriggio Sergio.
Buon pomeriggio, ben ritrovati.
Che da anni svolge attività non solo appunto di previsore dell'Osmer, ma anche di laboratorio e di conoscenza, interagendo direttamente con i giovani, e ce lo dirà tra qualche minuto. Molti giovani del liceo scientifico Galileo Galilei di Trieste, una ricercatrice, Valentina Gallina, benvenuta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E poi raggiungeremo anche un volto noto della TV, il tenente colonnello Massimo Morico. Da Uno Mattina ai Fatti Vostri, proprio in questi giorni, stava terminando, l'ho sentito prima, alle 13 la trasmissione su Rai 2, un volto amico che è diventato anche amico naturalmente delle famiglie, degli spettatori a casa. Prima di tutto però noi iniziamo oggi con la prima parte di Esistenze, solo voce, giunta quest'anno alla sua nona edizione, quindi piccolissimi bambini a confronto con anziani su tematiche proprie della vita. Quest'anno la scelta è caduta molto bene perché si parla un tema universale, si parla di musica, e quindi ringrazio in regia il collega Bruno Montevecchi e Antonia Pillosio al coordinamento. Io direi di far partire la prima clip e sentire le interviste realizzate nei giorni scorsi alla scuola di San Pietro al Natisone, la scuola Pascoli, la classe è la prima, e poi naturalmente ancora in studio con tanti ospiti. Io vi ricordo il nostro indirizzo, che è www.sedefvg.rai.it, ci potete sentire in streaming oppure successivamente in podcast. Via. La signora Paola arriva da un paese delle valli del Natisone che è?
Si chiama Cosenza.
Lei viene da una famiglia molto numerosa, 5 sorelle più ovviamente i genitori, con una peculiarità.
Nella mia famiglia si respirava la musica, perché mio papà era già direttore di coro. Poi avendo 4 sorelle più grandi di me, io fin da piccolina ho ascoltato musica, ho cantato. Naturalmente le mie sorelle, che erano più grandi, erano un polo di attrazione per i giovanotti, e loro arrivavano a casa con il giradischi e i dischi che noi non avevamo, perché non avevamo le possibilità economiche.
Che tipi di canzoni?
Ma si cantava un po' di tutto. C'erano le canzoni popolari, le canzoni di chiesa, c'erano le canzoni della musica leggera. Io conoscevo tutte le parole, naturalmente ero una bambina e tante parole non le capivo, le storpiavo, ma cantavo lo stesso. Le mie sorelle ridevano e mi prendevano in giro quando sbagliavo, però ci piaceva cantare, cantavamo dappertutto. Avevamo lavori in campagna, andavamo in campagna, cantavamo anche a squarciagola, perché nessuno si lamentava, un paese era piccolino. Non abitavo a Cosenza prima di sposarmi, abitavo in un paesino molto piccolo che si chiama Dolina, e lì potevo cantare a squarciagola quanto volevo.
In quali lingue cantavate?
Allora, naturalmente le canzoni italiane, in italiano ovviamente, poi c'era il dialetto nostro, che è il dialetto sloveno, e noi cantavamo le canzoni popolari.
C'è stata una canzone che poi, crescendo, è rimasta nel suo cuore, una canzone che ha segnato in qualche maniera la sua vita?
Tante canzoni nei miei ricordi. Quando ero piccola ascoltavo le canzoni delle mie sorelle, che erano più grandi di me, e ricordo tutte queste canzoni di una volta che andavamo a sentire nei jukebox. c'erano i jukebox nei bar, si facevano anche chilometri per andare ad ascoltare certe canzoni. Pensi che facevamo 2 chilometri a piedi per andare ad ascoltare il Festival di Sanremo, non avevamo la TV. E quindi noi andavamo col freddo, ma tutta la famiglia, non si lamentava nessuno per andare a sentire queste canzoni.
E quale canzone ti piace di più adesso?
La canzone dei Ross.
E a casa tua si ascolta la musica? Si canta anche?
Sì, io la canto quando la sento.
Io invece le canzoni le ascolto nella televisione con mia mamma vicino. E io so a memoria anch'io la canzone dell'elefante con le ghette.
Ma che sensazione ti dà quando senti la musica? Ti senti più contenta? Sei più serena? Oppure no?
Mi sento più contenta.
Io penso che anche a scuola la maestra vi insegni delle canzoni e vi faccia cantare, è così?
Cantiamo delle canzoncine molto facili, tipo La scimmietta che sta davanti alla capanna, è molto divertente.
A me le canzoni me le insegna la mamma.
L'elefante, l'elefante con le ghette, se le leva, se le leve, se le mette.
Le possono cantare le canzoni che cantano i piccoli e i piccoli possono cantare anche le canzoni che cantano i grandi.
Io non conosco le canzoni che cantano i grandi perché sono difficili.
Ma io le canzoni, le prime canzoni per bambini le ho sentite dallo Zecchino d'Oro, però le filastrocche, alcune filastrocche che ricordo erano cantate da noi bambini. Ce n'era una in particolare che veniva riferita a una coccinella. Una volta c'erano tantissime coccinelle nei prati e le ragazze prendevano una coccinella sul palmo della mano e le cantavano una canzoncina per interrogarla da quale luogo sarebbe arrivato il fidanzato. Era in dialetto. Rosizza, rosizza, povie misa snubizza, nae uorech, nae uduolech cortizies. Sarebbe coccinella, dimmi da che parte arriva il mio fidanzato. O da su, o da giù, come vuoi tu.
E ce n'era un'altra anche.
Sì, era una canzone che cantavamo spesso d'estate, quando i prati erano pieni di lucciole. Cantavamo questa canzoncina, noi bambini, correvamo in giro e cantavamo. Lucciola, lucciola, vien da me, che ti do il pan del re, il pan del re della regina, lucciola, lucciola piccolina. Lucciola, lucciola, vien da me,
che ti do il pan del re, il pan del re della regina, lucciola, lucciola piccolina.
A scuola avete imparato delle canzoni bellissime che la vostra maestra vi ha insegnato.
La maestra ci ha insegnato delle canzoni molto belle da cantare dai nonni.
I nonni erano molto contenti.
Io ero molto emozionata.
Mi piace tanto cantare davanti al pubblico.
Però io avevo anche un po' di paura.
A me piace ascoltare canzoni che mi fanno felice.
Secondo me una bella canzone fa trovare anche un fidanzato.
Siamo tutte d'accordo.
Paola, tu con una canzone hai trovato un fidanzato?
Sì, sì, quasi quasi sì, perché è una canzone che ci lega tantissimo, è proprio Malattia d'amore di Donatello. Poi ce n'è un'altra che è venuta dopo ed è Tu di Patrick Samson. Anche questa è una canzone che lega me con mio marito.
Paola, ci dispiace, ma noi queste canzoni non le conosciamo perché siamo piccole, siamo ancora troppo piccole.
Però io penso che tutte voi conoscete la canzone di Rovazzi. Andiamo a comandare.
Sì!
E dai, cantatela un po'.
Andiamo a comandare, sboccio acqua minerale. Andiamo a comandare, yeah!
Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte si fa imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere, lei dice
va bene,
solo che quando le passo il bicchiere è una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla web e io non mi fumo canne, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare in ciabatte nel locale.
Insomma, lasciamo Rovazzi con andiamo a comandare, anche se qui lo studio si è, devo dire, animato sentendo questa canzone che sentiamo ancora in sottofondo, ma noi parliamo in realtà della giornata mondiale della meteorologia che si è svolta nei giorni scorsi, sabato scorso. Perché? Perché ci sono dei lavori in corso nelle scuole, dei laboratori. Intanto Sergio Nordio, previsore dell'OSMER, ancora benvenuto, grazie per essere con noi. Non è una novità, diciamo, questa, il lavoro che voi fate con le scuole.
Sì, buongiorno, ben ritrovati. Diciamo che ci sono già parecchi anni che stiamo suscitando così interesse per la meteorologia.
Ti fermo subito. Sergio Nordio, peraltro voce molto nota dalla stazione radio del Friuli Venezia Giulia della RAI, e anche volto un po' iconografico che si vede alle 7:30 del mattino quando c'è il Buongiorno Regione. Prego.
Sì, così diciamo, siamo impegnati, quindi oltre a fare le previsioni del tempo, insomma, che è il nostro compito principale, anche nel cercare di portare a un miglioramento delle conoscenze sulla materia, quindi sulla meteorologia, sulla climatologia e sul comportamento dell'atmosfera. E quindi questi laboratori, come li vogliamo chiamare, sono delle attività che vedono il coinvolgimento di molte classi, di molte scuole del Friuli Venezia Giulia, e diciamo cerchiamo di farli sempre in corrispondenza della giornata mondiale della meteorologia che si tiene ogni anno il 23 marzo. E quindi in questo periodo, diciamo, c'è anche l'input a sviluppare dei temi ogni anno diversi.
Quindi anche naturalmente rispecchia, sì, l'obiettivo principale, ma dedicata in questa fase nel 2019 al sole, la terra e il tempo, ovviamente dal punto di vista meteorologico, no?
Certo, sì, diciamo che sappiamo che il sole è il motore di tutto e abbiamo queste differenze di temperatura nelle varie parti del globo, e i fenomeni meteorologici si sviluppano proprio da queste differenze di temperatura, poi con l'orografia, e noi viviamo in una regione che è un piccolo compendio dell'universo, ma anche dal punto di vista meteorologico e climatico una regione che presenta veramente tantissimi fenomeni propri che si sviluppano qua, no? Una perturbazione che arriva dall'Oceano Atlantico, poi qua si comporta in maniera diversa, e la tendenza poi a ripetersi, no, di questi fenomeni che diventano le caratteristiche climatiche di un territorio. Quindi si prende spunto da questa nostra particolarità meteorologica e climatica anche per approfondire le materie con i giovani.
Ecco, naturalmente diamo per scontato, ma la verità è che i previsori dell'OSMER ogni giorno sono lì più volte al giorno per decretare, per dare, per informare le variabilità del clima e i suoi cambiamenti. Questo è sempre una scienza esatta?
Ma è una scienza sperimentale, no? Questo non mi stanco mai anche di raccontarlo ai giovani, perché spesso adesso con tutte le tecnologie, pensiamo agli smartphone, ci viene da pensare che ciò che vediamo scritto così accadrà. Invece bisogna proprio capire che esistono dei margini, dei forti margini di incertezza, no? Quindi veniamo spesso accusati di sbagliare le previsioni, ma è un lavoro sperimentale. Noi anche annunciamo l'attendibilità, cioè quanto potete credersi,
si,
no?
Si vede, no, nel sito 70%, oppure anche meno, oppure anche di più. Ci sono dei siti che adesso non nominiamo per una questione anche così, di non avere l'altra persona presente in studio, lanciano delle previsioni spesso terrificanti anche a distanza di, non so, 2 settimane. È corretto fare previsioni, o meglio, sono attendibili?
Ma diciamo sono poco attendibili, perché la natura presenta appunto spesso delle variazioni anche rapide, no? Sul nostro territorio, particolarmente Friuli Venezia Giulia, a volte è difficile fare previsioni addirittura a 1 ora, 2 ore o a 6 ore, quindi quelle che vengono chiamate previsioni ravvicinate, gli americani chiamano nowcasting, previsione di adesso, no? Previsioni vicine. Quindi bisogna capire proprio l'interazione che le masse d'aria hanno sul territorio, sull'orografia, sul Golfo di Trieste, quindi abbiamo tante noi delle variabili in più rispetto a altre regioni d'Italia.
Anche perché andiamo dai monti del Tarvisiano, arriviamo alla costa a Trieste, ma arriviamo anche alla costa di Marano Lagunare, Lignano e Grado, che hanno sicuramente delle peculiarità climatiche diverse, no?
Sì, certo, le caratteristiche, basti pensare al mare, no? Quanta acqua c'è davanti
l'umidità,
a Trieste,
per esempio,
no? La profondità, certo, del mare influenza poi anche la temperatura.
Valentina Gallina, che è ricercatrice, l'OSMER, lo sappiamo, assieme all'ARPA, un'agenzia autonoma che si occupa di questo. Una volta si chiamava talassografico, poi è diventato oceanografico, no, com'era?
E l'ISMAR, no?
L'ISMAR, e dopo era l'Aeronautica Militare di Trieste. Ma si occupa di cambiamenti climatici, è innegabile che ci sono.
Certo, per forza, no, non possiamo più prescindere da questa realtà, da questa problematica, tant'è che grazie anche a una ragazzina di 16 anni, Greta Thunberg, adesso si è creato tutto un movimento di ragazzi.
E qui sentiremo i nostri amici, no? Subito.
Sì, volevo soltanto dire che adesso anche gli scienziati si stanno muovendo in quel senso, nel senso che stanno cercando di appoggiare anche loro questo movimento, ovviamente anche supportato quindi dalle basi scientifiche che sono innegabili.
La nostra amica Greta, io non l'ho mai conosciuta purtroppo, ma insomma è stata molto attiva, ha coinvolto dei ragazzi. Io credo, Sergio, lo chiedo anche a Valentina, che quando tu smuovi delle giovani menti e le fai, le smuovi con interesse, questi ragazzi ci credono e si sentono attivi, si sentono partecipi, mentre non lo si sentono in altri campi, per non parlare della politica e di altre cose. Abbiamo visto la risposta anche a livello non solo italiano, ma anche regionale, anche locale. Certo è che non piove, certo è che andiamo sempre più verso stagioni molto, molto calde. Ci sono dei fenomeni molto strani, mi riferisco a uno molto recente, solamente ieri sera o l'altra sera, quando era lunedì sera, era previsto dall'OSMER che io guardavo, era previsto un cambiamento. In realtà è arrivato un po' dopo rispetto alle previsioni, ma vabbè. Però certo che a marzo temporali con grandi fulmini non credo sia proprio una costante, una consuetudine.
Ma diciamo che ciò che è accaduto anche in questi
più
giorni
è arrivata la bora,
certo, e sono forti i contrasti di temperatura, no? Stiamo vivendo giornate, e sabato e domenica scorso avevamo molto caldo per Trieste, il record assoluto per il mese di marzo di temperatura massima, sabato con oltre 22 gradi, poi è arrivata l'aria fredda, siamo al 45° grado di latitudine, quindi un po' di freddo ogni tanto ritorna, no? Sui suoi passi, ritorna sulle sue strade. Questo contrasto termico, come è successo anche l'altro ieri, può generare dei temporali abbastanza marcati, scenografici magari.
E quindi, no? Valentina Gallina, questi eventi climatici anche in cambiamento, secondo lei, avranno sempre più presenza nel nostro vivere quotidiano?
Allora, gli scenari ci dicono che sicuramente le temperature potrebbero aumentare, passando da uno scenario in cui tutto l'accordo di Parigi verrà rispettato, si passerà da 1-2 gradi più o meno al di sopra della media, mentre se non rispettassimo l'accordo di Parigi e continuassimo a produrre emissioni come stiamo facendo ora, potrebbero aumentare le temperature anche di 6 gradi durante l'estate, così come le precipitazioni potrebbero diminuire del 20% soprattutto durante l'estate.
E questa pioggia, tanto per rimanere in tema, va a cadere su migliaia di cose diverse, l'agricoltura, la sanità pubblica e via dicendo.
Certo, anche il bilancio idrico, certo. Oppure l'irrigazione, appunto, perché mancando la pioggia proprio durante l'estate, che è il momento particolarmente importante per l'agricoltura, è chiaro che bisognerà cercare di capire come adattarsi a questo punto, a questi cambiamenti.
Insomma, ci sono delle attività fatte con i giovani per smuovere le loro coscienze, ma anche per far sì che poi loro, a loro volta, magari insegnino ai genitori ad avere certi tipi di accorgimenti, per esempio non sprecare l'acqua, per esempio, ci sono molte cose, ma giovedì e venerdì prossimo ci saranno molte attività al liceo Galileo Galilei a Trieste, poi un'altra analoga si verificherà a Udine al Museo Friulano di Storia Naturale, poi anche infine il 16 di aprile a Tarcento, dove appunto verranno proposti dei laboratori che coinvolgeranno tutto il mandamento scolastico dell'entroterra della provincia di Udine. Venendo a noi, il liceo Galilei di Trieste aprirà le porte a moltissime classi delle scuole elementari medie di Trieste. Allora io vorrei sentire Carmen e Camilla, che sono due brave ragazze, non abbiamo la radiovisione, insomma, belle, alte, no? Possiamo dire alte, che hanno svolto la loro attività e che adesso ci racconteranno che cosa per voi è stato più utile, che cosa vi è rimasto dentro, insomma.
Beh, innanzitutto, Carmen. Buon pomeriggio.
Sì.
Sì, sono Carmen Bernardis. Beh, la cosa interessante è stata in qualche modo, beh, innanzitutto la meteorologia non è qualcosa che non fa parte delle materie di studio a scuola, quindi avere la possibilità di entrare a contatto con la materia è sicuramente interessante. Mm-hmm. E soprattutto visto il cambiamento climatico che stiamo affrontando. Mm-hmm. E di conseguenza avere la possibilità
cambiamento
anche...
Cambiamento che vi preoccupa, quindi.
Sì, sicuramente.
E anche la manifestazione di Greta Thunberg è... Tutto quello che sta succedendo è una cosa che a voi interessa e che seguite.
Sì, no, assolutamente. C'è stata la manifestazione in Piazza Unità
venerdì scorso,
esattamente, eravamo presenti.
Parliamo per Trieste, poi a Udine c'è stata una manifestazione analoga, a livello nazionale pure, io ho visto Roma, ho visto Milano, naturalmente in TV. Prego.
Sì, quindi essendo un tema che ci preoccupa, è giusto secondo me informarsi, capire come affrontare il problema.
E cosa hai imparato di più? Poi chiederò la stessa cosa a Camilla.
Beh, forse a capire, diciamo che il mio ruolo nelle giornate della meteorologia è stato quello di andare ad analizzare i grafici e quindi capire come analizzare i dati e di conseguenza fare delle osservazioni su quello che poi sarebbe stato l'andamento nelle varie giornate e questo sostanzialmente è interessante perché ci permette di capire che si stanno verificando sempre più picchi di temperatura, sia in positivo, nel senso negativo. Che le temperature...
Quindi, insomma, fatemi capire, non è che voi guardate il meteo solamente se serve per mettervi l'infradito o meno, insomma, vi preoccupate di una serie di cose diverse?
No, assolutamente, anzi, secondo me è la cosa che noi giovani possiamo comunicare...
Te la senti poi di trasferirla ai compagni, esatto, ai più giovani, ai fratelli, a casa?
Soprattutto io agli adulti, secondo me, che sono forse
Tu dici che noi abbiamo più carenze che andiamo educati, un problema
conto.
È vero, Sergio, secondo me sta dicendo una cosa molto importante.
Secondo me si rendono meno conto, io lo vedo anche con
una peer education alla rovescia. E invece Alessio Guerrato, che cosa, tu da dove guardi le previsioni del tempo? Da un'app?
Allora, sicuramente io le previsioni del tempo le guardo attraverso un'applicazione.
Sì. Non guardi quindi l'ARPA Osmer né l'aeronautica militare. Questo potrebbe crearti dei problemi qui con Sergio Nordio, sì, no? Te lo dico subito.
Certamente, ma molte volte il mercoledì ci riunivamo tutti del gruppo della meteorologia a scuola in orario extrascolastico. dove andavamo ad analizzare i grafici appunto con Sergio, che ci spiega appunto come analizzarli.
Dottor Nordi è diventato Sergio, quindi no, fa molto piacere, succede anche a me, vuol dire che entri in empatia con i ragazzi.
Molte volte, come è successo anche a Carnevale, che volevamo anche sapere se
riuscivamo
a andare
perché,
a
Muggia, chissà per quale motivo.
Gli abbiamo chiesto molte volte di fornirci le previsioni del tempo.
Aggiornatissime. Soprattutto fra martedì, mercoledì, sabato e domenica, certo. Ho capito perché. Senti, invece Camilla Malvestiti.
Dunque io penso che sia comunque un percorso molto, molto interessante, anche che ci coinvolge in prima persona, sia tanto per esperienza personale, per conoscenza personale, sia per poi divulgare ai più piccoli come
ecco,
è successo.
Voglio, come ascoltano questi bambini e ragazzini che insomma si sentono vicini a voi in qualche maniera perché vi vedono giovani, però in realtà sono piccoli?
In realtà quello che si nota subito, diciamo, è che i bambini più piccoli sono quelli più coinvolti, più interessati, mentre quelli più vicino a noi sono, diciamo, meno interessati, più distaccati, anche perché magari comunque avevano delle conoscenze più ampie rispetto ai bambini, quindi c'era meno curiosità. Però comunque è sempre bello, come dire, esprimere quello che abbiamo imparato anche grazie a questo percorso. Chiaro. E divulgare.
Poi, essendo un laboratorio, si parla anche di situazioni particolari, esperimenti sulla densità dei fluidi. Io lo sto leggendo ma non so che cosa sia, sì, quindi che cosa sono?
Io ero una di quelli che insomma tentavano di spiegare a questi bambini un po' più piccoli che nel loro percorso di studi non hanno ancora trattato questi temi, per anche coinvolgerli, poi renderli partecipi e cercare di capire insomma questi cambiamenti climatici che vanno introdotti, io penso, il prima possibile.
Effetto serra.
Ma l'effetto serra, io non ero,
ero coinvolta in questa, cioè, però,
certamente.
Insomma, lo segui, ecco.
Io penso che ce n'erano anche degli esperimenti per comunque far capire a questi bambini. Si trattava di appunto una serra in cui venivano portati questi bambini e in pochi minuti si notava l'innalzamento delle temperature e quindi farli toccare con mano questo innalzamento che, diciamo, ci preoccupa.
Sergio Nordio e anche Valentina Gallina, è chiaro che non tutto, ma molto dipende anche dal comportamento dell'uomo, no?
Certo, perché insomma l'aggregato, no, di comportamenti di tutto il pianeta può portare a un incremento, a un decremento di questi gas serra, no? E quindi ognuno di noi deve riflettere, insomma, anche nelle piccole azioni quotidiane su quello che può fare.
Quali,
no?
Per esempio? Ecco, diamo anche qualche.
Diciamo sostanzialmente quello che possiamo da subito è l'uso della macchina, dell'automobile, no? Anche noi. Il nostro centro, ad esempio,
leggevo proprio stamattina, sì, che solo in Italia si trovano ingorghi fuori dalle scuole, principalmente medie elementari, con i motori accesi in seconda fila di genitori che vanno a prendere i figli. In altre parti d'Europa non si sognerebbe nessuno di fare così.
Sì, incentivare l'uso dei mezzi pubblici dove è possibile, come è possibile. Su questo chiaramente anche la politica, sia a livello regionale che nazionale, potrebbe fare anche qualche passetto in più,
certo.
Insomma, no?
Un altro consiglio che potremmo dare non tanto ai nostri ragazzi ma anche ai loro genitori, zii, nonni che magari ci ascoltano.
Ma diciamo poi tenersi anche tanto informati, no? Perché al di là delle.
E non solo per il carnevale.
Certo,
dire, no?
Al di là del divertimento, ciò che conta molto è anche la cultura della prevenzione, no? Abbiamo visto anche in questo autunno degli episodi, degli eventi meteorologici molto, molto intensi, no? Questi colpi di vento che hanno abbattuto dei boschi, i temporali
terribili,
no?
Le piogge. Danni terribili in Friuli, in Carnia.
Certo,
no?
E quindi informarsi per tempo, cioè scremare un po' fra degli episodi che possono essere meteorologicamente trascurabili, non mi cambia la vita se piove un po', tiro fuori l'ombrella o meno, però posso stare invece molto più attento se la pioggia diventa molto forte, se il vento diventa molto forte, mi riparo, sto tranquillo, poi quando è passato.
Ma la tecnologia è bella anche per questo. Io ricordo mia nonna aveva due omini, una coppietta che diventava viola, azzurra, certe volte ci azzeccava.
Ma certo, l'umidità dell'aria,
l'umidità
erano
dell'aria.
Sensibili.
Valentina, tanto per parlare anche di neologismi, da qualche tempo si usa dire una bomba d'acqua.
Meglio
io non
dirlo.
Sono partito, non sono partito per una vacanza per questo motivo e non era successo poi nulla.
Ecco, diciamo che sia per quanto riguarda il meteo che per quanto riguarda il clima, che sono due cose diverse, la disinformazione è molta e anche con questa grande prolificarsi di siti internet piuttosto che social network eccetera, è chiaro che tutte queste fake news del clima e fake news della meteorologia vengono arrivano sulla bocca di tutti e possono colpire un po' tutti.
Non è che tutti possiamo improvvisarci, meteorologi, tantomeno previsori del tempo. Allora, meditiamo su queste parole in musica. Sono le 13:58 minuti primi e 7 secondi. Rimanete con noi www.sedefvg.rai.it e dopo la musica avremo un ospite. Allora, questo è lo Studio 5 di Trieste. Abbiamo appena sentito Imagine Dragons con Bad Liar, cioè cattive bugie, ma in realtà noi diciamo delle verità perché parliamo di meteorologia. Lo facciamo con moltissimi ospiti, molti studenti all'interno dello Studio 5 di Trieste, previsore dell'ORSMER Sergio Nordio, una ricercatrice Valentina Gallina che si occupa sempre per l'ORSMER di eventi climatici e dei suoi cambiamenti. E così, Valentina, insomma, ci ha raggiunto un ospite che io ringrazio veramente molto, ma siccome ci ha raggiunto un ospite importante e che riguarda un po' la televisione italiana e naturalmente la RAI, la abbiamo con i grandi mezzi che possediamo, abbiamo trovato una vecchia sigla. Beh, insomma, questa ci fa riportare un po' indietro nel tempo, certo che era una specie di campanello, no? Che avvisava che si stavano per dare le previsioni del tempo. Io saluto il tenente colonnello dell'aeronautica militare Massimo Morico, collegato con noi da Roma. Buon pomeriggio, Massimo.
Buon pomeriggio a te, Mario, buon pomeriggio tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Grazie prima di tutto perché hai finito un'ora fa su Rai 2 con i fatti vostri e adesso sei con noi. Allora, molti anni in TV, perché insomma i fatti vostri, ma anche Uno Mattina, è una serie incredibile di televisioni e di trasmissioni televisive, oltre che i momenti canonici per dare appunto le previsioni del tempo. C'è anche una pagina di Massimo Morico Facebook dove giornalmente posta le varie grafiche con le situazioni a livello ovviamente nazionale. Questo ti ha permesso di diventare sì un personaggio noto, popolare eccetera, ma anche molto amato dal pubblico.
Beh, questo lo spero, perché il mio impegno nel fare previsioni è sempre costante e cerco di essere sempre aggiornato. E come dico da sempre, da tanto tempo, noi dell'aeronautica cerchiamo di dare informazioni e cerchiamo di non essere dei terroristi, nel senso non spariamo notizie che vanno al di là dei 10-15 giorni, addirittura dei mesi, perché rimaniamo sempre sull'attualità. E tengo a precisare che una previsione onesta è al massimo una settimana, ma già alla fine della settimana non c'è più la stessa percentuale che abbiamo agli inizi, chiaramente.
E quello che dicevamo prima, parlando di bombe d'acqua e di molte persone, molti forse siti, che si improvvisano meteorologi e soprattutto diventano un po' terroristi in qualche maniera. Ci sono forse troppe persone che ormai usano fare questo tipo di attività.
Ma vedi Mario, oramai la meteorologia è appassionato tutti quanti. Diciamo che inizialmente la meteorologia nasce proprio per assistere ai piloti che andavano in volo, quindi era un servizio proprio dell'aeronautica militare. Poi con il passare del tempo chiaramente la meteorologia si è allargata e sempre più precisa, perché adesso abbiamo dei modelli matematici, cosa che non aveva il buon Bernacca, anzi dobbiamo ringraziare a lui se a noi adesso abbiamo tutta questa popolarità. Però adesso siamo molto più precisi. Però tu hai detto un termine che non mi piace tanto, se posso
quale,
dirlo.
Quale, certo.
Bomba d'acqua non esiste. La bomba d'acqua non è altro che un temporale. È chiaro che se io parlo di un temporale che porta grandine, porta precipitazioni intense, fa notizia, ma fa notizia al 50-60%. E dico, è arrivata una bomba d'acqua, tutti, oddio, che cosa sta accadendo?
Infatti, no, ma io le leggo e alle volte uno prende anche un po', si spaventa un po', no, di questi termini, però è meglio appunto, come hai appena detto, tranquillizzare le persone, seguire quelli che sono le vere strade della meteorologia e soprattutto le attendibilità credo vadano seguite con maggiore interesse negli ultimi 2, 3, 4 giorni e non di più.
Anche perché oramai, come dicevo prima, la meteorologia è seguita a qualsiasi livello. A noi, a me, ma penso a chiunque si occupa di meteorologia, riceve telefonate, sia dei ristoratori, chi deve organizzare degli eventi all'aperto. Ci sono per esempio i contadini che quando devono fare la raccolta del fieno si informano, perché se tagliano il fieno e poi per 4-5 giorni c'è il sole, allora non ci sono problemi. In caso contrario, se dovesse piovere, chiaramente tutto il lavoro viene rovinato, perché chiaramente una volta tagliato il fieno, se prende acqua poi ci sono problemi. Lo stesso per la raccolta delle olive, dell'uva, quindi siamo molto seguiti anche da parte degli agricoltori.
E questo a noi fa piacere, ma soprattutto denota la serietà e la professionalità, vero Sergio Nordio, previsore dell'OSMER Friuli Venezia Giulia? Concordi con Massimo Morico, no, ovviamente?
Certamente, no, poi diciamo noi dobbiamo più curare il dettaglio, no? Nel piccolo territorio del Friuli Venezia Giulia, però c'è la necessità di avere uno sguardo d'insieme su tutto il territorio nazionale, sull'Europa, quindi i compiti che ogni centro ha, i centri regionali hanno determinati compiti, mentre a livello nazionale i compiti sono ben diversi, no?
Allora, grazie Massimo Morico di questo intervento. Ha trovato, devo dire, negli anni anche tempo per scrivere dei libri, anche delle fiabe, e questo va sicuramente a maggior corollario delle grandi attività che fai, Massimo.
Ma guarda, mi sono divertito una prima volta, ho scritto un libro per quanto riguarda la meteorologia, però sono passati talmente tanti anni che oramai forse quelle notizie non sono più vere al 100%. Poi ho fatto una cosa curiosa che mi è piaciuta molto. Quando ho lavorato per diversi anni con gli citti ragazzi, lì ho raccolto una serie di aneddoti, di curiosità riguardanti la meteorologia e anche lì ho scritto un libro, però è stata una cosa più a livello personale che divulgativo al 100%, ecco.
Beh, allora a questo punto sarà il caso che tu scriva un altro libro con gli aggiornamenti anche climatici e meteorologici. Grazie per essere stato nostro ospite e al prossimo incontro magari qui in studio a Trieste, ok?
Va bene, sarà un piacere. Ciao Mario, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Colonnello dell'aeronautica militare. Noi abbiamo un'altra ospite, però ultimo giro molto, molto veloce, volevo sentire anche Esther, che cosa ha fatto lei in questo frangente, che cosa hai fatto? Esther e anche Manuel.
Buongiorno a tutti, diciamo che noi, soprattutto io e Manuel, ci siamo concentrati assieme a Camilla sulla parte sperimentale delle giornate della meteorologia, facendo un po' intuire ai bambini come funzionano determinati fenomeni meteorologici, per sensibilizzarli riguardo alla meteorologia ma anche ai cambiamenti climatici, anche se in realtà molte volte ci siamo accorti che sapevano di più rispetto a quello che pensavamo noi loro sapessero, perché sono molto più furbi di quello che si può credere.
Furbi
e intuiscono anche molte cose diciamo in più rispetto.
Quindi è vero
adulti.
In qualche maniera, Esther, che tutti impariamo da tutti, non è che tu impari solamente dai più adulti o io da quei più adulti di me, impariamo anche da quelli più giovani.
Assolutamente.
E invece l'esperienza di Manuel com'è stata, velocemente?
Beh sì, sicuramente è stato come dire, interessante vedere che comunque i bambini sapevano più di quello che ci aspettassimo. Mm-hmm. E alcuni di loro anzi sapevano addirittura quali erano le leggi fisiche che stavano dietro ad alcuni fenomeni.
Cose che noi, cioè io non le so. E tu che cosa hai imparato?
Beh, sicuramente a rivolgermi anche ad un pubblico più piccolo, perché comunque anche quello era parte dell'esperienza.
Anche una questione di comunicazione, no?
Sì, certo.
Continuano, no, questi laboratori, Sergio?
Certo.
Velocemente,
sì, sì.
Perché abbiamo un'altra ospite, però dimmi, sì.
Continuano i prossimi giorni, domani a Udine e poi a Tarcento, anche se con modalità diversa, perché il percorso fatto qui a Trieste è un percorso molto più approfondito, visto anche che i tutor, no, i giovani coinvolti, sono giovani del quarto anno di liceo scientifico, quindi insomma le conoscenze e le competenze sono diverse. L'esperimento che facciamo anche nelle altre località è con ragazzi ancora più giovani, quindi dei ragazzi delle scuole medie.
Sono un'educazione che parte dal basso.
Che si rivolgono ai più piccoli ancora.
Benissimo, rimanete con noi, facciamo una finestra, apriamo una finestra, perché io voglio salutare e ringraziare per la disponibilità Marina Coricciati, che è responsabile regionale per la nostra regione, per il Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda i giovani UNESCO e quindi questo Italian Youth Forum che si terrà nei prossimi giorni a Trieste. Benvenuta Marina.
Grazie, saluto tutti gli ascoltatori.
Allora, un programma molto ben nutrito nei prossimi giorni a Trieste, che parla dei giovani dell'UNESCO.
Sì, un programma molto intenso. Avremo appunto questo UNESCO Italian Youth Forum, la seconda edizione. La prima è stata a Matera lo scorso anno, in avvicinamento a Matera Capitale della Cultura, e quest'anno lo faremo a Trieste, anche in avvicinamento un po' a ESOF 2020. Infatti rientriamo appunto nella programmazione di ESOF, ma comunque questo è un evento che stiamo portando avanti da molto tempo, e anche per noi comunque la scienza sarà insomma l'AS di UNESCO che andremo ad analizzare in questo evento.
Quindi ci sono dei focus sulla scienza, come ho capito, ma anche su quelle che sono le realtà del territorio, della città, e naturalmente con giovani che partecipano dai 18 ai 35 anni di età.
Esattamente, perché avremo tutti i soci di UNESCO Giovani, quindi 200 ragazzi da 18 a 35 che verranno da tutte le parti d'Italia, quindi anche un'occasione per far conoscere Trieste in tutta Italia. Ci saranno ragazzi che comunque ci raggiungeranno dai paesi vicini e appunto come tematica sì, la scienza va anche declinata su vari argomenti, quindi la scienza per la società, la scienza per la scrittura, la comunicazione, eccetera, e avremo elementi di apertura e aspetto tutti gli ascoltatori il giorno 5 aprile alle ore 20 presso il Teatro Verdi.
ESOF 2020 l'hai citato, no? Questo porta sempre di più a questa grande manifestazione dell'anno che verrà, ma anche Trieste scienza, quindi naturalmente, ma anche Trieste è al centro di una nuova Europa o di un'Europa diversa.
Sì, beh, sicuramente Trieste è centro di un'Europa centrale e se proprio guardiamo la cartina e tiriamo col compasso, facciamo un cerchio ed effettivamente siamo proprio in mezzo a un certo tipo di Europa che comunque si sta affacciando su determinati programmi, eccetera. Quindi sì, sicuramente una focalizzazione su questo.
Allora, noi daremo notizie più dettagliate anche nel corso, anche immagino, la TGR per quanto riguarda questo, ma anche noi nei programmi ci sono molti progetti anche alla base di questo UNESCO Italian Youth Forum Trieste 2019, quindi progetti che naturalmente riguardano anche le scuole, l'università con il Ministero dell'Istruzione, eccetera, ne parliamo. Più in là mi farebbe piacere dedicare uno spazio ancora più ampio a questi argomenti. Marina Corricciati, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi ringrazio tanto. Allora vi aspetto il 5, faccio ancora una piccola sorellata, abbiamo dei grandissimi ospiti, posso dirlo questo?
Certo.
Allora, il giorno 5 alla sera presso il Verde avremo il presidente della Commissione Nazionale Italiana, Franco Bernabé. Avremo la Fondazione Bracco che ci racconterà appunto tutte le attività che ha fatto e come ha ripreso lo stabilimento di Tor Viscosa, una manager di LinkedIn per appunto accompagnare anche i ragazzi a trovare un lavoro, un'occupazione anche nella scienza, nella cultura e così via. Quindi vi invito veramente a venire.
Diamo un indirizzo internet.
Sì, www.unescogiovani.it e poi ci trovate come associazione italiana Giovani per l'UNESCO anche su Facebook, Twitter, Instagram, siamo dappertutto, se avete dubbi chiamate, noi rispondiamo, scrivete, avrete una risposta immediata.
Grazie Marina Corricciati, buon lavoro.
Grazie mille, anche a voi.
Arrivederci. Grazie. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, dicevamo Sergio Nordio, continueranno appunto queste attività nelle scuole per sensibilizzare le scuole, ma poi questi giovani, mi rivolgo agli amici che sono qui, a Manuel, a Esther e c'è ancora Camilla, c'è Carmen? Ah, Camilla è alle mie spalle, no?
Sì.
Ma con intenti buoni, no? Voglio dire, voi poi continuerete a occuparvi di questo? Chi mi risponde? Esther?
Beh, sicuramente.
Nel senso che ci si appassiona anche oltre che farlo, perché mi sembra di aver capito che grazie alle attività che avete svolto, laboratori, il contatto con ragazzi più giovani, eccetera, non è proprio una lezione di un altro genere, è un tipo di approccio a un'attività che lascia interessi.
Sì, è sicuramente un'esperienza diversa, ma che lascia un segno. Per cui sicuramente continueremo ad interessarci a questo ambito, soprattutto visto che è una cosa attuale di cui bisogna preoccuparsi.
E che riguarda anche tutti noi, esatto. Anche nel nostro piccolo. Carmen, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, adesso ad aprile partiremo per un congresso a Vienna in cui avremo l'opportunità di fare una piccola presentazione su Trieste e Labore in particolare, come la nostra città è cambiata per adattarsi a questo fenomeno caratteristico e E quindi sì, in realtà andremo avanti nel tempo col progetto, sempre per l'alternanza scuola-lavoro, e poi naturalmente per il cambiamento climatico l'interesse c'è e continuerà ad esserci, e speriamo di anche poter fare qualcosa di concreto riguardo a questo.
Sergio Nordi, una battuta molto veloce.
Beh, diciamo che è una gioia lavorare con questi giovani, anche perché la materia non è semplice, no? La meteorologia è una scienza abbastanza complessa, c'è bisogno un attimo anche di avere delle basi di fisica, no? Di matematica, però vedere appunto che si riesce a trasmettere la passione anche per la natura e per i fenomeni che ci stanno attorno, direi che è un bel risultato.
Beh, allora, io direi che noi possiamo anche fermarci qui, però continuiamo a tenere i contatti sia con le vostre attività. Forse Valentina Gallina vuole aggiungere qualcosa. Le bombe d'acqua era una mia provocazione.
Certo.
E anche Massimo Morico, non so se l'ha capita, però
io l'avevo capita.
Anche Massimo, certo.
No, io volevo solo ricordare che l'anno scorso abbiamo fatto uno studio e Osmer Arpa era coordinatrice di un tavolo di lavoro molto importante per cui hanno partecipato l'OGS, l'ISTP, il Centro di Fisica Teorica Internazionale qua di Miramare, CNR ISMAR, la regione anche, e le due università di Udine e di Trieste. Questo studio lo trovate sia sul sito Osmer che sul sito www.clima.fvg.it, quindi proprio per continuare questa conoscenza,
anche sui cambiamenti climatici. E invece se andiamo sul sito Osmer Arpa ci sono le previsioni con le cartine, con le grafiche, che sono quelle che noi vediamo poi in TV più o meno, no? Aggiornate tra mattina, pomeriggio e sera, così.
Certo, certo, cerchiamo di fare il nostro meglio, a volte la meteorologia ci sorprende, quindi dobbiamo cambiare all'ultimo momento le previsioni, questo fa parte del nostro mestiere, bisogna essere sempre un po' sempre pronti, sempre attenti.
Allora io vi ringrazio veramente di cuore, grazie a Valentina Gallina, grazie a Carmen Bernardis, a Camilla Malvestiti, Alessio Guerrato, Manuel Cernecca, Esther Basilisco del Liceo Galilei di Trieste, naturalmente grazie a Sergio Nordio che è stato il motore di questa iniziativa. Noi ci fermiamo perché i nostri programmi in realtà continuano con Rock Revolution e con Gabriele Medeot, ma ci risentiamo, se credete, la settimana prossima alla stessa ora. Grazie ancora in regia Bruno Montevecchi e Antonia Pillosio, e che dirvi, buon pomeriggio.